Grazie. Non sarò probabilmente sufficientemente sistematico, preciso, eccetera, perché parlando innanzi al vasto parlo di un amore e quindi dovete poi scusarmi magari assenze, dimenticanze, non precise sistematicità. Ma il mio problema era che per comunicare l'esperienza che ho avuto di vita con l'Ante del Vasto, per quanto le mie parole fossero ordinate e ben messe, cosa che non è detto appunto, comunque non erano sufficienti. Perché a comunicare ciò che mi ha detto in profondità l'Ante del Vasto non bastano le parole. Sarebbe come comunicare attraverso il bianco e nero, mentre invece lì era una persona arcobaleno, insomma una persona molto viva, complessa, eccetera. Allora ho chiesto a Daniela e Patrizia di essere qua, perché ciò che mi ha... capisco che forse mi viene bene stare in piedi per vedere meglio da tutti, anche se ho degli appunti qua sotto mano e dovrò ogni tanto andare a vedere. Bisogna che siano altri i modi della comunicazione, e i modi della comunicazione che mi hanno affascinato in l'Ante del Vasto sono stati anche la danza, il canto, la festa, insomma, ecco, il ruolo grande della festa nella prospettiva, nella proposta di Santidas. Il ruolo della festa è centrale, e questo evidentemente si fa attraverso danze, canti, musica. E vediamo allora, la mattinata sarà articolata così: io dirò due parole, le meno disordinate possibili, Patrizia e Daniela, forse Patrizia aggiungerà qualche cosa anche in rapporto all'attualità, perché l'Ante del Vasto non è soltanto consegnato alla storia, certamente è un personaggio storico, ma anche una presenza e una continuità nel tempo attuale. E poi dopo questa nostra breve introduzione, cercando di non essere troppo lunghi, ci saranno le vostre osservazioni, le domande, ecco il momento, diciamo, di assemblea, e poi chiuderemo questo momento di parole con un canto e qualche danza, in modo tale che arriviamo verso mezzogiorno, la mezza, con questa modalità qui, perché è più vera, è più espressiva veramente di quello che abbiamo visto e sentito vivendo con l'Ante del Vasto. Daniela e Patrizia, voi avete conosciuto l'Ante del Vasto di persona, eh? Ah, no, te no, e invece tu, Patrizia, sì. Io l'ho conosciuto appunto che ero abbastanza giovane, nel 64-65, sono una quarantina d'anni fa, e mi ha convinto in modo particolare una analisi del tempo che viviamo e attualmente della guerra terribilmente deludente, addolorante, sofferente, come viviamo tutti in questo momento, che già in l'Ante del Vasto è ben presente, ecco. Un'analisi, dicevo, non buonista, non... la guerra, in effetti, non va cercata, l'origine della guerra, la ragione per cui si costituisce e devasta la storia, non è da cercare, questo ci ha spiegato molto bene l'Ante del Vasto, non è da cercare dal punto di vista degli atteggiamenti cattivi dell'uomo, della cattiveria, delle ruberie, degli egoismi spiccioli, dell'ira, del fastidio che uno ha dell'altro. Non è da questo punto di vista, non è lì che c'è la guerra, non è dal punto di vista, non possiamo coglierne quanto pesa nella storia, quanto devasta la storia, la guerra, come mai è così devastante, così presente, è così devastante e presente. Diceva l'Ante del Vasto, perché si attacca a buoni sentimenti, a buone ragioni. Ecco la ragione per cui posso spiegarmi qual è il ruolo drammatico della guerra nel mondo, perché mi devo cogliere il valore, il senso della libertà, dell'onore, della disciplina, della sicurezza, della memoria, di cose importanti, ecco, di cose importanti, di cose giuste, di cose nobili. Ecco, diceva, le scimmie, per loro fortuna, hanno mai fatto la guerra, mai. Perché se hanno una questione tra loro, si picchiano tra loro due e basta. Perché non c'è il senso della collettività e dell'onore, della difesa e della libertà di una collettività. Non c'è il senso, ad esempio, ecco, io, adulto, che ho dei figli, adesso sono già grande, un adulto che ha dei figli, che ha una famiglia, non può consegnare, se non attraverso appunto la viltà, questa sua famiglia e in generale la collettività di cui partecipa ad un invasore, lasciando che un invasore venga. Ecco, tu puoi rinunciare a te, ma alla libertà dei tuoi figli, della tua famiglia, della collettività dove abiti, come rinunci se non attraverso la viltà? E allora voi capite che c'è una questione di disciplina, di onore, di libertà, di memoria. Come difendo la mia identità, la memoria di chi mi ha preceduto, il sacrificio di chi mi ha preceduto? Ecco, è lì, è dentro a queste cose qua che io posso capire la guerra. La guerra ha questa complessità, ecco, e allora la devo cogliere come motivata da ragioni buone, e non è un caso che buone persone, di norma, buone persone, siano quelle che la sostengono. Noi siamo un po' una piccola minoranza, sostanzialmente. Ma se voi andate in giro, per fortuna in questo caso qui, di questa guerra qui, non è solo minoranza, siamo in maggioranza, ma ad esempio il sostegno delle spese militari per un esercito che naturalmente è visto come difesa, è legittimato la preparazione della guerra, se non la guerra, la sua preparazione, gli strumenti, la fabbricazione di armi, l'addestramento, la disciplina militare, è giustificata, non da briganti, non da ladri, non da malfattori, è giustificata dal vostro papà, dalla vostra mamma, dai vostri mogli e mariti, questo, cioè da buone persone, non da malfattori, da buone, serie, cristiani, buoni cittadini, questi sono quelli che sostengono e legittimano la presenza delle strutture armate nel mondo, non delle cattive persone. E capite che è questa questione, perché se fossero dei mezzi delinquenti, delle persone asociali, che non prendono responsabilità rispetto alla famiglia, al lavoro, alla società, ma conterebbero niente. Invece contano, e come conta, il fatto che la guerra è legittimata da buone persone, da buone ragioni, da ottime ragioni. Ecco, questa allora è la prima questione fondamentale da affrontare, il primo nodo grosso che l'Ansa del Vasto ci ha chiarito. Non viene la guerra da cattive ragioni, ma da buone, ottime ragioni, buone e ottime persone. E allora, come mai buone ragioni, buone persone producono tanto disastro? Disastro al punto che la guerra oggi può mettere in dubbio la possibilità della sopravvivenza umana. Com'è possibile che queste buone persone, queste buone ragioni portino il mondo alla vicinanza della catastrofe? Come mai? Dove sta, ecco, l'errore? Dov'è che l'inghippo che porta questa questione, ecco, in modo così drammatico? Io credo, per quello che mi ha detto lui, per quello che ho pensato, per quello che abbiamo riflettuto, che le ragioni per cui da buone ragioni e da buone persone viene tanto disastro siano fondamentalmente due. Primo, il fatto che si dimentica il legame necessario, stringente, fondamentale tra il mezzo e il fine. È ben evidente che le buone persone hanno buone ragioni e buoni fini, vogliono la libertà, la giustizia. E come la perseguono? La perseguono con mezzi cattivi, con i mezzi delle armi. Lì è questa questione qui, uno dei centri nodali del fatto che le buone ragioni, le buone persone producono effetti drammatici. Producono effetti drammatici perché vogliono la giustizia con mezzi ingiusti, vogliono la libertà col mezzo delle armi, vogliono la pace attraverso le bombe. Ecco qual è l'esito drammatico, perché tu non puoi volere la pace attraverso le bombe. Ecco. Allora qui la prima definizione della non violenza, splendida, che l'Anzo del Vasto ci dà. Cos'è la non violenza allora? Ecco, scolpitelo nella testa e nel cuore. La non violenza è lotta per la giustizia con le armi della giustizia, non con le armi dell'ingiustizia. Non puoi ottenere, ecco, buona uva seminando dei rovi. Non raccogli avendo seminato dei rovi della buona frutta. E diceva questo molto chiaramente Gandhi, così come c'è un ineliminabile rapporto tra il seme e l'albero, c'è lo stesso ineliminabile rapporto tra il mezzo e il fine. Questo è la prima radicale ragione per cui noi abbiamo di questi effetti tragici a partire da ottime persone e ottime ragioni. E la seconda, dicevo fondamentalmente, ecco, è un po' schematico senz'altro questo ragionamento, ma andiamo per schemi e per successive approssimazioni. E c'è un secondo punto che spiega forse, ecco, nella complessità e drammaticità della storia, che forse non è riducibile tutta a spiegazioni, alla misura della nostra ragione povera, delle nostre parole povere. Però ragioni povere e parole povere possono, pur nella consapevolezza della nostra povertà, avvicinarci a qualche spiegazione. E la seconda spiegazione che mi pare presente è il fatto di identificare, questo è, invece, identificare l'errore e l'errante, mettere nella stessa dare un'identificazione appunto tra errore ed errante. E allora, nell'intenzione giusta, anche questa, certo, giusta, ma giusta davvero, di lottare contro l'errore, si lotta contro l'errante, e questo fa il genocidio e i disastri. Si intende lottare contro l'errore e si spara contro una persona, come se quella persona fosse lei l'errore, come se fosse il diavolo. Ecco. Ed è evidente che questo è un altro nodo radicale da sciogliere. Nessuno di noi, se vuole essere sincero con se stesso, può mettere in dubbio che l'errore, lo implica, ci implica tutti, e la ragione e il torto non passano qui tra me e Patrizia, perché se passassero qua con questa linea è evidente che io sono assolto e lei è condannata, naturalmente, necessariamente. Se la ragione e il torto passano con questa linea, certamente noi abbiamo il manicheismo, ecco, manicheismo fatto ancora sempre da buone persone, ma le quali danno condanna agli altri e assolvono se stessi. E allora dov'è che passa l'errore? Dov'è che c'è questo problema di verità e di errore? Passa qui, capite? Qua, spacca ciascuno di noi. Se noi ci riconosciamo nella possibilità di errare, ecco, sappiamo allora, com'è nell'evidenza, sappiamo che possiamo sbagliare. Che io sbaglio, lei sbaglia, tu sbagli e così via. Che noi siamo nella possibilità di errare. E allora quello che ha un interesse, una ragione, una dimensione diversa dalla mia, non ho bisogno di odiarlo. È un uomo come me che sbaglia. Ecco, il riconoscimento della mia possibilità di errore, anche là dove fossi dentro ad un contrasto, ad una inimicizia, ad un conflitto, mi esime, mi libera questa fondamentale liberazione, mi libera dall'odio, perché l'altro è un uomo, è una donna. Ecco,
Mi sono liberato dall'odio nel momento in cui mi sono riconosciuto errabile e sottoposto all'errore come qualunque altro. Ho separato, sono uscito dalla gabbia mentale per cui l'altro è il nemico, peggio, è un maiale, è una scimmia, è un porco, perché non potrei sparare su uno che riconosco uomo o donna. È chiaro che se mi induco a ucciderlo è perché l'ho disumanizzato, l'odio l'ho sminuito, l'ho ridotto meno che persona. A questo punto posso sparare, soltanto a questo punto, cioè quando lui nella mia visione è meno che una persona, è un animale, è un demonio, è una merda, ecco, solo a questa condizione posso sparare. Ma appunto, riconoscendo la possibilità del mio errore come del suo, subito esco dalla gabbia mentale dell'odio. Ecco, è un uomo, sbaglia. E cosa farò allora? E qual è? Ecco qui una seconda definizione della non violenza. È la lotta contro l'errore rispettando l'errante, rispettando l'umanità e riconoscendo l'umanità di quell'altro. Quindi la non violenza non mi chiede di essere, come dire, pacioccone, va sempre bene con tutto e con tutto, tutto va bene, perché questo sarebbe una visione da camomilla, sdolcinata e melliflua della non violenza che ciascuno di noi rifiuta. Non ci va tutto bene, no, non ci va tutto bene. Ecco, l'ingiustizia ci rompe l'anima. Le cose brutte ci fanno insorgere, per fortuna, ecco, abbiamo per fortuna, e spero che sia di molti, ecco, il senso della ribellione contro il male, contro l'ingiustizia, contro le cose sbagliate. E ci lottiamo contro, ecco, abbiamo l'impegno di lottare contro. E allora la non violenza, ecco, che si riallaccia a queste due definizioni, la capacità di lottare contro l'errore rispettando l'errante, la capacità, la lotta per la giustizia, con le armi della giustizia. È un altro orizzonte, è l'uscita dalla logica della guerra, dell'odio, della disumanità. Non mi sono costruito il mondo fantastico, alienato, dell'umanità che è tutta d'accordo, che è tutta buona, eccetera, eccetera. No, non ho costruito il mondo della fantasia. So che ci sono interessi, che ci sono problemi, che ci sono tensioni, che ci sono conflitti. Ma questo non mi ingabbia nella guerra. Non mi ingabbia nell'odio. Caspita come respiro. Avete visto? Abbiamo aperto un orizzonte. Abbiamo fatto l'uscita fondamentale, che è l'uscita dalla gabbia della guerra, che ha sbarre che non si vedono perché stanno nel nostro cervello. Ecco, ci siamo usciti attraverso l'uscita prima e fondamentale, che è l'uscita di ordine culturale e morale. Certo, poi avremo anche necessariamente le uscite sul piano storico, sul piano della pratica politica, sociale. Questo non c'è dubbio che è necessario che ci sia, ma non si produrrà l'uscita sul piano storico e strutturale se non c'è l'uscita sul piano mentale, culturale e morale. Ecco, questo è ciò che tutti noi possiamo fare. Ecco ciò che prepara, ciò che attua, ciò che inizia l'uscita dal sistema della guerra. Perché comincia a esserci nel nostro cuore e nella nostra mente questa uscita. E piano piano, e difatti io credo che il fatto che questa guerra che abbiamo adesso, pure nella sua drammaticità, ingiustizia, mi lascia uno spazio di speranza, perché la gente non è d'accordo. E non è d'accordo perché non c'è ancora stata l'uscita appunto sul piano della struttura. Perché ancora, se votassimo e dicessimo l'Italia senza esercito, eccetera, vedremmo che saremmo ancora in minoranza. Però almeno Ecco, la gente, un barlume, vedere che c'è ingiustizia, che non c'è risoluzione vera dei problemi, questo lo coglie. Ecco, se noi diamo un contributo di precisazione, di chiarificazione, aspita, forse ce la facciamo. Ecco. E uno potrebbe chiedermi, hai detto che la non violenza è la lotta per la giustizia con le armi della giustizia. E quali sono queste armi? È interessante. Dice, tu dici che le bombe, le mitraglie, eccetera, non servono, non sono quelle che servono a risolvere i problemi veri. Peraltro la lotta è necessaria per la giustizia. Con quali armi? Quali sono queste armi? Quali sono le armi della giustizia? Visto che la non violenza, diceva bene l'ansia del vasto, è lotta per la giustizia con le armi della giustizia. Le armi della giustizia, anche qui schematizzo, non voglio tediare, le armi della giustizia, diceva Gandhi, sono essenzialmente una, la verità. La verità. E difatti Gandhi, come sapete, adesso non c'è una lavanda, sì, come sapete, Gandhi propone, e anche Vasco può apparire, come metodo di lotta il sabbiata. Sabbiata, sat, è una parola, è una giornalista, anzi devo dire, verità. Anzi, il carattere divino nella tradizione in cui è sat chit ananda, verità, gioia, consapevolezza. Sat chit ananda. Sat, satyata, vuol dire adesione alla verità. Attraverso la mia adesione alla verità, ho gli strumenti per lottare per la giustizia come atti della vita. Cosa vuol dire? Perché poi traduciamo, vediamo un po' di libro nel nostro dettaglio. A proposito, sat è presente anche in tanti altri termini, ad esempio, satyagra è questo qua, agra vuol dire forza, adesione, forte adesione alla verità. Dicevo, come possiamo capirlo sul piano, vedere un po' come può essere concepito storicamente. Questo metodo, faccio l'esempio, un secolo e mezzo fa, circa, qui in questa terra e in generale nel nord Italia, stava avvenendo la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale è avvenuta come processo di accumulazione da parte di alcuni delle risorse lavorative di altri, i quali sono stati sfruttati in modo tragico. La rivoluzione industriale è costata di una o due generazioni fatiche inenarrabili a bambini di 10-12 anni che lavoravano 10-12 ore al giorno, uomini e donne. Questo ha consentito l'accumulazione capitalistica. Che evidente che si trattasse di un rapporto di ingiustizia, di squilibrio gravissimo tra qualcuno che accumulava e qualcuno che veniva sfruttato in modo tale da perdere la vita, insomma a livello di perdere la propria vita, evidente. E che cosa ha fatto il movimento delle persone che si sono trovate a essere sfruttate? Non ha pensato, magari qualcuno l'ha anche pensato, ma nella sostanza non è stato sparato al padrone. Non c'era bisogno di sparare al padrone, c'era bisogno di organizzarsi e di organizzare ad esempio uno sciopero, un sindacato, una solidarietà, che è costosa evidentemente, perché se quell'altro riesce a colpire chi sta organizzando, eccetera, evidentemente questo lo paga e può pagarlo, e ci sono stati degli eroi che hanno pagato l'organizzazione della solidarietà popolare. Ma la solidarietà popolare, la non collaborazione, lo sciopero sono stati capaci di portare a livello di dignità umana intere classi sfruttate. Ah, eccolo qua. Non c'era bisogno della guerra, non c'era bisogno dell'odio per far fronte ad una situazione di grave ingiustizia, di grave sfruttamento. Ah, vedete che è possibile. Più recentemente, nel secolo scorso, anche qui, riferimento a Gandhi l'abbiamo fatto, ci si trova dentro ad una situazione di colonia,
Allora l'Inghilterra adesso qualche tentazione ce l'ha di seguire l'imperialismo americano. Aveva la struttura imperiale e di potere mondiale un secolo fa, era in mano all'Inghilterra, sostanzialmente. E l'India era la perla dell'impero. La chiamavano così, bontà loro, gli altri non è forse contentissimi di essere la perla, però gli inglesi dicevano che l'India era la perla dell'impero. E trovano una persona, come è stato appunto Gandhi, il quale non ha detto, ah sai perché gli inglesi sono così forti? Perché hanno delle cannoniere e noi cosa faremo? Una cannoniera più grande o due o tre più grandi, perché questo era il modo di riportare, di riprodurre tale quale l'imperialismo inglese, evidente. Che cosa ha fatto? Ha trovato il modo, un altro modo di lottare, è la disobbedienza civile. Pensate alla marcia del sale, credo che sia l'esempio più grande. L'Inghilterra, tra le altre imposte, aveva quella sul sale, penso un po' su una popolazione poverissima, non potevano accedere alle loro risorse se non attraverso una tassazione. Gandhi dice, ma questo non è accettabile, vado io e seguitemi, aiutatemi, seguitemi, andiamo a prendere il sale. Che tra l'altro è una cosa minima, perché comunque... Pure significativo sul piano del reddito, non era la cosa più grande, ma era la cosa proponibile a tutti. E al momento in cui è stato preso il sale, nel 31, a quel punto, migliaia di persone l'hanno seguito, migliaia di persone sono state incarcerate, ma lì era finito l'impero, era finito sostanzialmente, perché dimostrava che la popolazione non era più disposta ad accettare. E quando non è più disposta, Il potere si basa sempre su un qualche livello di consenso vero o estorto, ma che c'è, tu glielo togli e quel potere si affloscia, non c'è più. Ecco, ci rimane evidentemente, e la cosa dal 31 al 48, 47, 48 è ancora durata, insomma, però nella sostanza era il grande scossone dava alle mani delle grandi masse indiane il mezzo non violento, liberatore, che è la disobbedienza civile. Avete capito allora che le armi della giustizia non sono la mia fantasia o quella di Lanza del Vasto o di Patrizia, sono ciò che la storia ha dimostrato, ciò che la storia ha visto e attuato, e che urge a noi riportare, rivivere, ecco, portare nel nostro tempo. Ma uno potrebbe ancora fare, non è a proposito? Finisco? Chiudo, ma adesso taglierò corto, perché sennò qui gli occhiali li ho persi. Eccole lì. Qualcuno potrebbe dirmi, è interessantissimo sto ragazzo, diciamo, ecco, è già adulto, ha qualche capello bianco, dice anche delle cose interessanti, però sarebbe anche perfino interessante sapere se poi tutte queste cose qui funzionano o no, perché dice, vabbè, è interessante, questo è interessante, però l'efficacia, ecco, l'efficacia di queste cose. È efficace o no la non violenza? E io qui vi risponderei sì, no e a metà. Ecco, la non violenza è assolutamente inefficace, se la lotta che si attua è per conservare o accrescere i privilegi. Allora, c'è un ambito in cui la non violenza non funziona sicuramente, è sicuramente inefficace. Là dove tu volessi realizzare, conservare o estendere i privilegi, quella non funziona, non c'è. È una finzione, è una illusione. Ecco. C'è un ambito, ecco questo, sicuramente inefficace. C'è un ambito in cui la non violenza ha delle possibilità, come è. Sì, in positivo e in negativo, cioè è che nell'incertezza, e che è l'ambito grandissimo dei legittimi interessi personali o collettivi, in un ambito di interessi legittimi, dicevo il caso del movimento operaio, movimento che esprime interessi legittimi, che può esprimere anche interessi in certi momenti di corporazioni o no, e che utilizzando il metodo della non violenza può realizzare obiettivi efficaci o no. Ecco, questo è l'ambito, diciamo, della politica. Questo è l'ambito, come dire, che comporta più impegno, perché quello che sto dicendo adesso sono appena l'ABC, ecco, sono il discorso preliminare, la fatica poi di costruire, il ragazzo che impara l'alfabeto non ha ancora scritto un romanzo, e ciascuno di noi deve scrivere un romanzo, e la fatica poi ulteriore, quello che stiamo dicendo sono ABC, ecco. E poi c'è un ambito, un terzo ambito, dove invece la non violenza è sicuramente efficace, assolutamente sicuramente efficace, ed è l'ambito della difesa, dell'onore e della fede di ciascuna persona. Noi sappiamo, la Chiesa ci chiama a chiamare beati i martiri. Il martire è colui che dà la vita, senza toglierla, perché adesso abbiamo anche in mezzo al contesto del mondo chi dà la vita togliendola agli altri, i kamikaze, evidentemente, questi qui non sono nella non violenza, come sapete bene, sono così tragicamente coinvolti in un conflitto da perdere la propria vita pur di toglierla agli altri, evidentemente non è l'ambito della non violenza, ma l'ambito della non violenza, quando da, io penso che ad esempio questi ragazzi di Hamas in Israele, invece di uccidendo altri, fossero disposti a morire in uno sciopero della fame, perché sono disposti a morire, a disposizione a morire, e purtroppo ormai sono decine, ma basterebbe non decine, poche unità, che cambierebbe la composizione del Parlamento di Israele, subito, ad una elezione, ecco, che succedesse a persone che si lasciano morire per rivendicare i loro diritti. Siate sicuri che la politica di Sharon sarebbe battuta nella coscienza del popolo israeliano, non c'è dubbio. Questo è il fatto. Ecco, lì certamente avremmo, sul piano della difesa del proprio onore, della propria fede, l'inviolabile, il sicuro, la sicura vittoria sul piano morale. E ripeto, questo nella nostra tradizione è il martirio, la Chiesa giustamente ci chiama a chiamarli beati. Concludo, perché a questo punto diventa lungo, chiedendovi di, ecco, ritorno un momentino all'Anza del Vasto. Qual è allora la condizione che consente a livello personale, a ciascuno di noi, di diventare un satyagrahi? Satyagraha è il mezzo, Gandhi chiamava satyagrahi le persone impegnate nella lotta con la verità, Cosa fa diventare di ciascuno di noi un satyagraha, un satyagrahi? Ecco, e l'Anza del Vasto lo ha precisato, a me pare, in modo, come sempre, molto preciso, scultoreo. Dice, bisogna che riduciamo il desiderio al bisogno. Noi siamo affastellati da una quantità di suggestioni che aumentano il nostro desiderio. Ecco, facciamo quest'opera di pulizia. Il desiderio ricondotto al bisogno. Il bisogno ricondotto all'essenziale, e rispondiamo al bisogno essenziale col mezzo più semplice possibile. Ecco questo processo di purificazione, splendido. Questo processo di purificazione interiore del desiderio, del corpo, dell'ambiente. Ripeto, scrivetelo chi sta scrivendo, questa è una splendida definizione dell'Anza del Vasto. Com'è possibile che ciascuno di noi possa diventare un lottatore per la pace con i mezzi della pace, un lottatore per la giustizia con i mezzi della giustizia? C'è un preliminare. Il preliminare è la riconduzione del desiderio al bisogno. Questo è chiaro che sconfigge subito tutta la pubblicità, le manovre sulla fantasia che viene stimolata in ciascuno di noi. Riduzione del desiderio al bisogno. Riconduzione del bisogno all'essenziale. Soddisfazione del bisogno essenziale col mezzo più semplice possibile. Questo è la condizione. Abbiamo tolto la polvere, è sul mobile che non riuscivi più a capire. Abbiamo fatto quest'opera di pulizia, di purificazione personale, sociale e ambientale. E a questo punto questa persona ciascuno di noi, evidentemente, ciascuno di delle persone che tra l'altro poi possono verificare questo come splendore, come gioia, come bellezza. Ciascuno di noi è pronto alla festa, ecco, pronto alla festa, che è la celebrazione, l'attuazione, la celebrazione di questa purificazione, ecco, è la celebrazione sociale. E la festa ha in Lanza del Vasto grandissimo ruolo, ne parla adesso la Patrizia e la Daniela. Grazie.